Fratelli e sorelle, buongiorno, buon sabato a voi tutti, anche a voi che siete collegati, un caloroso saluto, un abbraccio non solo da parte mia, ma anche a tutti i fratelli qui riuniti. Sappiamo quanto desiderio avete di poter partecipare alla Santa Adunanza e Dio apprezza moltissimo, anche se virtualmente collegati, è come se foste qui presenti. Un altro anno è passato e siamo molto vicini a celebrare la festa dei tabernacoli. Quanto prima celebreremo la festa delle trombe, poi la festa dell'espiazione e poi la festa dei tabernacoli e alla fine l'ultimo grande giorno. Siamo preparati a questo? Non tanto come feste fini a se stesse, ma per un'ulteriore crescita spirituale in ciascuno di noi. E quindi anche questi sono, diciamo, strumenti per la nostra crescita. E difatti, parlando di crescita spirituale, la volta scorsa, vi ricordate quando nel sermone della volta scorsa ho parlato di come Dio, sin dalla Genesi, sin dal principio, ha suddiviso il tempo in giorni, mesi, anni, e che lui li aveva diviso il tempo in giorni, mesi e anni proprio per le feste che poi avrebbe rivelato secoli dopo a Israele. E c'è chi non crede in questo, cioè dice: ma questa è un'interpretazione molto azzardata. E allora io dico: evidentemente ci si dimentica un fatto molto importante, cioè che il Cristo, nel disegno di Dio, è stato immolato fin dalla fondazione del mondo. E voi pensate, e voi sapete che questa è una verità biblica, o volete sapere dove è scritto? Se volete sapere dove è scritto, ve lo dico. È comunque scritto in Giovanni 17:24, è scritto in Efesini 1:4, è scritto in 1 Pietro capitolo 1:20. Ve lo ripeto perché questa è una grande verità. Giovanni capitolo 17:24, Efesini capitolo 1 versetto 4, Primo Pietro capitolo 1 versetto 20, tanto per darvi alcune scritture. Ma voi pensate che un Dio che già nel suo disegno sa di dover sacrificare il proprio figliolo nella pienezza dei tempi, quindi molti secoli dopo, non sapeva quando esattamente avrebbe fatto tutto questo? Cioè non sapeva che avrebbe istituito la Pasqua? Ecco perché la suddivisione del tempo o dell'eternità in tanti tempi per noi, lui l'aveva in testa. Ecco perché osiamo dire che Dio divise l'eternità in giorni, mesi, anni per le sue feste, non solo per l'agricoltura, per dare la possibilità di distinguere le stagioni, certo anche quello, ma soprattutto per lasciare a noi una verità importante attraverso le sue feste. E difatti, fin dalla fondazione del mondo, ed è davvero una benedizione inestimabile quella di Dio di averci aperto la mente a questa grande verità, che non tutti hanno, non tutti hanno. Sì, abbiamo sentito nel sermonetto che ci sono ingegneri che hanno scoperto che la costruzione dell'arca è stata dettata da Dio con delle dimensioni che loro si sono dovuti adeguare. Ma questi ingegneri però non sono ancora chiamati a quella verità a cui noi siamo stati chiamati. Ed è una verità spirituale. Noi non sappiamo andare come loro sulla luna, non sappiamo noi inventare televisori oppure cellulari. Loro hanno una conoscenza tecnica, fisica. Dio ci sta preparando con una conoscenza spirituale e ci chiede di crescere. Difatti dobbiamo cercare di trarre il massimo profitto spirituale dalle esperienze festive della festa, cioè noi ogni anno, ormai da diversi anni, celebriamo le feste di Dio, ma cosa portiamo a casa? Portiamo a casa una crescita spirituale personale di ciascuno di noi? o solo portiamo a casa delle nuove amicizie e basta, che poi non sono queste da disprezzare. Ci vogliono le fratellanze, le nuove amicizie, ma portiamo a casa anche una crescita spirituale del nostro carattere. Che Dio ci chiama a celebrarle ogni anno per imprimere bene nella nostra mente la nostra necessità di essere spiritualmente all'altezza di quello che queste feste rappresentano, cioè il disegno di Dio. Dobbiamo essere spiritualmente all'altezza. Sappiamo che ciò può avvenire soltanto con una coscienza pulita, attraverso il vivere intensamente la Pasqua, il vivere intensamente le feste, i paniazimi, la sincerità, la consapevolezza. Ho visto una volta, è venuto uno che aveva smesso di frequentare momentaneamente, veniva dalla sinagoga. La sinagoga è fatta da giudei che ancora non riconoscono Gesù Cristo. E questo mi diceva: ma chi gliel'ha chiesto a Gesù di Nazareth di sacrificarsi per me? Perché questo è quello che insegnano nella sinagoga, perché non credono che Gesù sia il figlio di Dio. Chi gliel'ha chiesto? Ognuno, se pecca, è responsabile delle proprie azioni e paga, oppure paga. Praticamente questi sono fermi a oltre 2000 anni fa, quando secondo loro bastava sacrificare un agnello o pagare di tasca propria per un danno che loro combinano. E allora Dio dice: siccome non c'è alcun prezzo che tu puoi pagare per il tuo peccato che produce la morte, tu meriti la morte. Voi pensate dove sono indietro? Mentre Dio a noi ha rivelato un significato nuovo di queste feste, un significato molto nuovo di queste feste, cioè e a noi ce le ha date con avere la consapevolezza del nostro ruolo e compito come primizie del suo nuovo patto, della sua nuova alleanza. Primizie, insomma, il vivere, state attenti a questo, il vivere in totale santità. Le feste ci servono a ricordare questo, che ma io che ci vado a fare a celebrare queste feste? Se noi le celebriamo veramente ricordando il significato vero delle feste, allora noi ci accorgiamo subito quando siamo ipocriti, non dolosamente perché lo vogliamo essere, ma quando noi sbandiamo dalla strada dritta, allora le feste aumentano in noi la consapevolezza che stiamo sbagliando. Perché Dio non ha dato a noi dei rituali inutili, quale la Pasqua. La Pasqua serve per farci ricordare, per farci notare questo. Qua, difatti, quando noi sbandiamo e preferiamo e scegliamo di restare sbandati, non sentiamo più nemmeno il bisogno di fare la Pasqua. Come alcuni non sentono più nemmeno il bisogno di santificare il sabato, per esempio, in Santa Adunanza. E qui è dove a volte manchiamo di crescere, anche quando veniamo al servizio o quando andiamo a fare le feste. Non è un rimprovero, ma è certamente qualcosa che Dio ci dice che dobbiamo, come dire, aiutare Dio ad aiutare noi stessi. È una collaborazione. Perché fino a quando noi non ci accorgiamo di mancare di crescere e restiamo come il primo giorno o il primo anno in cui ci siamo fatti battezzare, pensiamo tanti si sono fatti battezzare, io mi ricordo, tante persone che si sono fatti battezzare, e poi chi li ha più visti? Voi li avete più visti? Hanno preso il trofeo e pensano di essere già arrivati. Si sono dimenticati che c'è un processo di crescita che Dio esige, che Dio si aspetta, e noi abbiamo bisogno di metterci in gioco e capire che questo lo dobbiamo fare anche noi. Difatti, in 2 Pietro 3,18, Dio dice attraverso l'Apostolo Pietro una cosa che lo dice non al mondo, lo dice a noi battezzati, lo dice ai battezzati, indipendentemente se siamo stati battezzati ieri o se siamo stati battezzati 40 anni fa. In 2 Pietro 3,18 Dio dice: crescete, attraverso l'Apostolo Pietro dice: crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Che cosa significa crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore? Non significa semplicemente leggere e conoscere la Bibbia dalla prima all'ultima pagina. Non significa solo questo, significa molto di più. Difatti, alla fine di questo versetto, non a caso, c'è una parola che viene utilizzata, un'espressione che viene utilizzata come una sorta di appendice, come una specie di rituale, una poesia, dice: a Lui sia la gloria, ora e per sempre. Questa non è un'appendice, cioè questa è qualcosa di straordinariamente importante che se noi ce la dimentichiamo, facciamo quell'errore che invece nell'inno che abbiamo cantato dice: tutto dipende da Lui, non dipende tutto da noi. E a Lui va la gloria. E lo dice a noi che siamo battezzati. Crescere nella grazia non significa peccare il più possibile per avere sempre più grazia. C'è chi la pensa così. Ci pecchiamo di più perché chi pecca di più, più grazia avrà. Ci sono quelli che hanno questa filosofia. Crescere nella conoscenza di Cristo significa saper come Cristo riusciva a non farsi conquistare dalla carnalità e dai pensieri malvagi. Lui era continuamente bombardato. Vi ricordate i 40 giorni e notti nel deserto? Veniva continuamente bombardato dalla corruzione, e lui seppe sempre dire di no, seppe sempre respingerla. Conoscere Cristo significa saperlo imitare in tutto, cioè parliamo della incorruttibilità, della totale santità a cui noi dobbiamo anelare. Significa farlo vivere in noi, e perciò, per questo, a Lui sia la gloria. Farlo vivere in noi. E quando Lui vive in noi, noi riusciamo a fare quello che non ci saremmo mai potuti sognare di riuscire a fare, saper dire di no a dei desideri magari malsani, che magari prima soccombevamo davanti a questi desideri. Oggi invece sappiamo dire di no, a Lui sia la gloria per sempre. Quindi ci vuole crescita spirituale, ci vuole dinamismo spirituale, non staticità. Abbiamo noi chi si lamenta che nel gruppo della Chiesa, specialmente siete voi donne che spesso dite ciao amore, ciao di qua, ciao di là, e c'è chi si lamenta, dice: ma è banale, ma cosa vorresti, che si odiassero? Cosa vorresti, che si insultassero? Cosa vorresti? Ciao amore, vi voglio bene, buongiorno, buonanotte, ti penso. Ma queste sono le cose, le moine più genuine, più belle, che rendono la vita bella. Perché il contrario qual è? Tante, da fare tante discussioni, tante cose lugubre, tante dispute, discutere, ma lì non c'è la crescita spirituale. Lì c'è un'involuzione spirituale. Quindi ricordo ancora il personaggio di un vecchio film, quando parliamo di crescita spirituale. Sapete, quando io ero solo con mia moglie in Italia, forse gli unici membri, che per quello che conoscevamo, pensavamo di essere perfetti. Ma quando ovviamente la Chiesa cominciò a crescere di numero, allora lì ci siamo dovuti confrontare, abbiamo visto i difetti degli altri, perché sono più facili quelli da vedere, la gobba degli altri è sempre più facile da vedere, ma noi con il tempo ci siamo resi conto che anche noi abbiamo dei difetti sui quali dobbiamo lavorare. Quindi quando veniamo alla festa, alle feste, ovviamente c'è un assembramento di tante persone, persone che magari ci risultano un po' antipatiche, persone che non sempre sanno comportarsi bene. Tutti abbiamo bisogno di crescere, chi in una cosa che in un'altra, chi più chi meno, tutti abbiamo bisogno di crescere. Quindi le feste sono un banco di lavoro dove tutti possiamo crescere, dobbiamo crescere. Dio è anche un'altra ragione, non è l'unica ragione, ma è anche un'altra ragione per cui ha istituito le feste, che è troppo facile essere o sentirsi cristiani camminando da soli, non dovendo dare conto a nessuno, anche le persone più fastidiose, perché magari vengono da abitudini, da esperienze difficili. Mi ricordo ancora di un personaggio di un film dove questo personaggio aveva un difetto, aveva un peccato dentro di sé, e lui si metteva le mani in testa e faceva così: io ero un credente, dice, io ho un peccato, ma questo peccato che ho dentro di me non so come schiacciarlo fuori dalla mia testa, è una fissazione, mi tortura. Ecco, quello aveva bisogno di crescere. Tutti noi abbiamo qualcosa che è come un chiodo continuo nella testa, una cosa o un'altra cosa, ognuno di noi sa qual è quella cosa. E tutto questo richiede un salto di qualità nella vita spirituale di una persona. Era cosciente questo personaggio di avere una malattia spirituale endemica molto radicata, ed era la stessa malattia endemica in cui cadde l'antico Israele. Ma è la stessa malattia endemica in cui è caduto il nuovo Israele, cioè il cristianesimo secolarizzato. Difatti, così come Gesù trovò solo e prese solo pochi membri quando lui venne, i seguaci di Giovanni Battista, a cominciare da loro, quando lui tornerà prenderà quel piccolo gregge che lui è composto di persone che lui ha scelto da 2000 anni a questa parte. In ogni generazione ne ha chiamato pochi, ne ha chiamato molto pochi. Pensavo di essere, come dire, che forse vi stavo addormentando, ma sono molto contento che c'è una sveglia che mi sveglia e che ci sveglia tutti. Quindi era cosciente di avere una malattia, così come noi siamo chiamati ad essere coscienti di avere una malattia. Cioè Dio ci chiama per essere delle primizie, per curarci spiritualmente e per uscire proprio da queste malattie e da questi. E ogni anno celebravano loro le feste di Dio, l'antico Israele, ma nel corso dell'anno ne vanificavano lo scopo. Succede anche a noi questo? Celebravano le feste di Dio, ma nel corso dell'anno vanificavano lo scopo delle feste, commettendo ogni sorta di malizia, di peccato, con la mente se non con il corpo, al punto che Dio finì per dire in Amos capitolo 5 versetto 21 attraverso il suo profeta, Amos 5 21, Dio finì col dire: io odio, io disprezzo le vostre feste, non prendo piacere nelle vostre solenni adunanze. Non prendo piacere. E il popolo era prevalentemente carnale, e sappiamo perché: non aveva lo spirito di Dio. Molti erano corrotti, osservavano le feste per tradizione, perché gli altri lo facevano, perché era una bella vacanza. Erano doppi d'animo, si sparlavano a vicenda. Celebravano le feste di Dio, ma coltivavano gli stessi pensieri peccaminosi dei pagani e partecipavano alle loro feste idolatriche, cioè stavano in due campi. Facevano le feste di Dio, ma facevano le feste come oggi molti fanno le feste di Dio, ma bibliche, ma fanno le feste di Natale, di Capodanno, i compleanni, il Carnevale, insomma, l'importante è fare feste. Qualsiasi festa tu gli dai, la gente le fa. E naturalmente c'era chi soffriva per questa triste condizione spirituale in cui si trovava il popolo di Dio. Sotto i romani venivano sempre accusati di tutti i mali di Israele. In realtà avevano bisogno di cambiare il cuore mediante lo spirito di Dio. E noi lo sappiamo che questo cuore Dio ha cominciato a cambiarlo con il suo spirito che ci ha donato al battesimo. e che ce lo cambia quando gli chiediamo di fare il battesimo. Quindi in Giovanni, andiamo in Giovanni 7, avevano bisogno di cambiare il cuore mediante lo Spirito di Dio. E per questa ragione, in Giovanni 7, versetto 37, Gesù, nella pienezza dei tempi, proprio nell'ultimo giorno, nel gran giorno della festa, disse nel versetto 37, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E disse questo dello Spirito, come sappiamo, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui, che avrebbero avuto fede in Lui. Fede in che cosa? Nella sua divinità, nel fatto di essere il Figlio di Dio, di essere stato mandato dal Padre. Infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Da notare che Gesù non fece una chiamata alle armi contro i Romani. I giudei si aspettavano questo. Difatti lo rigettarono perché hanno preferito Barabba. Gesù disse invece: chi ha sete venga a me. Cioè, chi era un militante, chi voleva liberarsi dai Romani, questa frase di Gesù era inefficace, era impotente, era qualcosa. Ma che cosa mi sta dicendo questo? Ma da dove? Ma questo è un sognatore, anzi è un presuntuoso. Venga, ma perché tu che cosa mi dai? Un uomo. Veniva visto come un uomo. Lui li chiamò a cambiare il proprio cuore, rendendolo simile al suo cuore, al cuore di Dio Padre e al Padre nostro. In fondo, liberarli dai Romani non avrebbe servito a cambiare il loro cuore. Difatti, quando lui li liberò dall'Egitto, ai piedi del Sinai, peccarono più degli egiziani. Quindi loro non capivano e non avvertivano l'importanza del cambiamento del cuore, perché il cambiamento del loro cuore già quasi 2000 anni prima avrebbe dovuto servire come esempio a cambiare il cuore di tutto il mondo, di tutti gli altri popoli, cosa che fallirono di fare, e che anche il nuovo Israele, il cristianesimo secolarizzato, ha mancato di fare. Quando Cristo verrà, a chi consegnerà il regno? Alle sue primizie, al piccolo gregge. Così come non ci fu alcuna crescita spirituale quando furono liberati fisicamente dagli egiziani, non c'è crescita spirituale in questo cristianesimo in cui noi siamo nati e cresciuti. Quindi il dono dello Spirito Santo di Dio era essenziale 2000 anni fa per una loro stupenda crescita spirituale, e meno male che alcuni giudei accettarono, credettero in Cristo. E Cristo dovette sempre richiamarli dicendo: non siete stati voi a chiamare me, sono stato io a scegliervi. Ed è essenziale anche per noi che abbiamo ricevuto le primizie dello Spirito, la caparra dello Spirito Santo, tenere in mente questo fatto. E per questo Gesù ci invita ogni giorno a crescere spiritualmente e dice, chi si ricorda in questa scrittura, nel versetto 38 l'abbiamo letto, ma ci ritorneremo spesso in questa scrittura di Giovanni 7, dove dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Che spesso dalla nostra bocca non esce acqua viva, esce acqua morta, di morte. In questa frase di Gesù c'è la santa chiamata di Dio. In questa frase di Gesù c'è la santa chiamata di Dio che lui rivolgeva a un popolo che conosceva, che aveva fatto una prima alleanza, ma che non aveva lo Spirito. La santa chiamata di Dio per una totale santità. E c'è anche la promessa del suo dono inestimabile, lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, il cui valore è incalcolabile, incalcolabile. Possiamo noi calcolare lo Spirito di Dio, dargli un valore? Questa chiamata E questa promessa di Gesù sono valide anche oggi. E questa chiamata, questa promessa sono valide anche oggi, ogni giorno. Non è che tu puoi dire io sono stato chiamato nel 1800, nel 1900 e dici un giorno, perché la chiamata di Dio è quotidiana. Dal momento in cui Lui inizia a chiamarci, è una chiamata che continuerà fino all'ultimo respiro della nostra vita. Difatti in 2 Pietro 3,18, quello che abbiamo letto prima, è una cosa che dobbiamo ricordare tutti i giorni: crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore, Salvatore Gesù Cristo, e a Lui sia la gloria, ora e in sempre eterno. Lo dice ai battezzati, lo dice a noi, lo dice anche ai non ancora battezzati, ma che ascoltano, che recepiscono. La santa chiamata di Dio esige una nostra risposta precisa. Dobbiamo andare a Lui e bere il suo spirito. Dobbiamo andare a Lui e bere il suo spirito. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Dobbiamo andare da Lui e bere il suo spirito. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Due azioni: andare e bere. E molti sono andati da Lui, ma non hanno mai bevuto il suo spirito, o non hanno riempito le loro lampade di spirito. Vi ricordate la parabola, l'analogia delle lampade, l'olio, anche l'olio rappresenta lo spirito. Questa parabola è Matteo 25, ve la ricorderete di sicuro. Quelli che non riempiono la propria lampada, la propria vita di queste acque viventi, dell'olio che rappresenta lo Spirito di Dio, dice Gesù, non entreranno nel regno di Dio. E lì ci sarà lo stridore dei denti, il pianto e lo stridore dei denti. Dobbiamo quindi crescere. Io mi ricordo di un pastore che godeva di grande fama ai tempi prima del 1995, che diceva, e lo diceva in maniera quasi risentita, sì, ma sino a che punto dobbiamo crescere? Era infastidito di questo richiamo alla crescita quotidiana. Sino a che punto dobbiamo crescere? Dobbiamo invece crescere spiritualmente e non accontentarci delle primizie dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto inizialmente. Altrimenti cosa succede? Non faremo sgorgare dal nostro seno i famosi fiumi d'acqua viva. Cioè, noi non faremo riflettere la luce di Cristo nella nostra vita, perché non saremo realmente cresciuti nella grazia e nella conoscenza del Signore, come ci è successo a milioni di persone i cui frutti marci sono davanti agli occhi di tutti. Dai loro frutti, Gesù ha detto, li riconoscerete. E riconosce anche i nostri frutti quando se sono marci. A volte siamo distratti, crediamo di non aver bisogno di andare da Dio e bere la sua acqua limpida, perché crediamo di averlo già fatto studiando la Bibbia. Crediamo di averlo fatto perché veniamo tutti i sabati, perché ascoltiamo ogni sabato sermonetti e sermoni, o perché li prepariamo addirittura, pensiamo di essere forti. Ma quando succede, noi trascuriamo di andare da Lui e di bere alla sua fonte. Allora gli altri vedono che i nostri frutti non sono quelli che dovrebbero essere. Magari possiamo simulare un comportamento di santità, ma alla fine esplodiamo, ci palesiamo, perché così si cessa di crescere. Quando noi pensiamo di sapere, pensiamo di essere già cresciuti. Studiare la Bibbia non è esattamente la stessa cosa che andare da Lui e chiedergli con tutto il cuore la sua acqua viva. Non è la stessa cosa. Sapete quanti chiese ci sono, quante religioni, quanti hanno la Bibbia? Ma pensate veramente che tutti, oltre a studiare la Bibbia, vanno veramente da Lui? Uno mi diceva, ma perché mica è necessario inginocchiarsi a Dio quando uno prega. Io prego sempre all'impiedi, tanto per fare un esempio. E io dicevo in cuor mio, sicuramente tu non vai da Dio. Tu non lo preghi mai Dio, perché non hai la minima cognizione di chi è Dio, il creatore dell'universo, colui che ti dà il respiro, il tuo padrone, il tuo re, il tuo padre eterno. Tu non puoi startene all'impiedi davanti a questa essenza, a questa entità. Non puoi stare all'impiedi. Quindi la Bibbia è utilissima, indispensabile, però è mal interpretata o vissuta in modo distorto quando la si usa senza andare da Cristo e senza bere l'acqua viva, lo Spirito Santo di Dio. Gesù disse: dai loro frutti li riconoscerete. Quante persone sono schiave delle tradizioni degli uomini? E questo lo dico per chi ascolta o si imbatte ad ascoltare questo sermone per la prima volta, le quali violano sistematicamente i comandamenti di Dio. Quanti sono schiavi della religione e della loro famiglia senza mai uscire da quella prigione, senza mai crescere? Quanti si rivolgono alle persone di partito preso anziché direttamente a Cristo? Eppure Cristo ci chiede di rivolgerci direttamente a Lui. In Giovanni 14, versetto 14. Andiamo in Giovanni 14, nel versetto 14. Chi ascolta, prenda nota di questo e lo faccia diventare questa scrittura, Giovanni 14, versetto 14, una delle scritture chiavi per la nostra salvezza. Una delle scritture chiavi per non essere sviati dagli uomini. Giovanni 14, 14, se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, dice Gesù, io la farò. Quanti credono che Gesù è vivo e ascolta e che fa quello che gli chiediamo? Invece vanno chi al gruppo dirigente, chi al cardinale, chi al pastore, chi agli uomini, chi tutti sono di partito preso. Anziché andare a Cristo che è risorto, che è vivo, è vivente, è lì che aspetta noi che andiamo da Lui a chiederglielo. Gesù sa bene che la maggior parte della gente non si sogna nemmeno di chiedergli qualche cosa. Lo vede che nessuno, quasi nessuno, va da Lui. La gente va dai santini, va dai santi, a San Gennaro, va a Sant'Ambrogio, va. E semmai c'è qualcuno che si rivolge a Lui, spesso questi chiede tutto a Dio, chiede una buona salute, un buon lavoro, una vita serena, eccetto la verità. La verità non balza mai nella mente dell'uomo che occorre avere la verità. Eppure soltanto chiedendo la verità noi possiamo scoprire enigmi così essenziali al significato della nostra vita. Cioè perché l'universo, perché esistiamo, cos'è la morte, cos'è la vita. Perché 100 anni fa non esistevamo e fra 100 anni non esisteremo nemmeno? E perché abbiamo tutto questo travaglio di pensieri che ci fanno assomigliare così tanto a Dio? Pensieri eterni che sono spirituali. Avete mai toccato i vostri pensieri? Sono la parte spirituale, la parte più preziosa di ciascuno di noi. Difatti, la verità sulle nostre miserie umane, le nostre debolezze, le nostre fragilità, che spesso non vediamo, non conosciamo. Chiedere a Dio la verità, fammi vedere come sono realmente. Quando uno mi ha chiesto, ma io come faccio a sapere se sono chiamato o chiamata? Io ho detto, vedi, una persona capisce di essere chiamata quando non si pente o non si rammarica solo di quel che ha fatto, ma anche di quello che è. Di quello che è, cioè la persona riconosce: io sono un ammasso di carne, tendenzialmente sempre a fare il male, a pensare il male. Quindi allora quello è un segno che la chiamata di Dio inizia. Quindi questa verità, quante sono le persone che la chiedono a Dio? Fammi vedere come sono, dove sono. Eppure per uscire di casa io mi sono specchiato anche poco fa allo specchio. Dopo che mi sono lavato le mani, mi sono guardato, la cravatta era storta, me la sono aggiustata. Mi guardo allo specchio, voglio essere bene, voglio essere ordinato. Ma quanti spiritualmente facciamo la stessa cosa? Quando vogliamo essere all'interno del meraviglioso disegno di Dio per la nostra salvezza? Eppure Gesù ha detto, se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò, io la farò. Che meraviglia, che meraviglia. Cosa chiedere a Dio se non la verità, che è un bene supremo. Non la verità su come costruire un televisore o un cellulare, ma la verità su cose ben più preziose. Come funziona la mente umana, come guarire un cervello malato di schizofrenia, per esempio. La scienza medica è incapace di guarire i pazzi. La verità sullo scopo supremo dell'esistenza, su che cos'è la morte, il perché egli si nasconde e perché Dio sembra così impotente davanti alle ingiustizie e sofferenze dell'umanità, di come tutto questo finirà in una meravigliosa restaurazione del regno di Dio sulla terra. Quanti glielo chiedono questo? Non gli passa nemmeno per la testa. La cosa principale che Gesù si aspetta che gli chiediamo è la verità su tutti questi enigmi. Ogni giorno facci capire di più. Perché il capire è l'inizio del cambiamento, della crescita. Se tu vai da Dio ogni giorno e ogni giorno gli chiedi la verità nel nome di Cristo, anche la verità sulle cose in cui ha bisogno di cambiare e crescere spiritualmente, Gesù convincerà il Padre a esaudirti. Ci chiediamo noi, andiamo nel versetto 16, sempre Giovanni 14, nel versetto 16, notate bene, nel versetto 16, c'è una scrittura che abbiamo letto tante volte, ma spero che la stiamo vedendo un pochettino con la lente di ingrandimento. Dice Gesù, io pregherò il Padre, se tu ascolterai quel mio richiamo, chi ha sete, venga a me e beva. Io pregherò il Padre, dice Gesù, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre. E questo consolatore nel versetto 17 specificato dice, è lo Spirito della verità, lo Spirito Santo di Dio, Dio è verità, io sono la via, la verità, la vita. Che il mondo, questa verità, non può ricevere perché non la vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete, perché dimora con voi, sarà in voi, parla di chi è già battezzato, perché Dio mantiene le promesse e ci ha dato lo Spirito. E quando uno decide di battezzarsi, Dio mantiene questa promessa, gli dà questo Spirito di verità. Che meraviglia! È una meraviglia. Non ti piacerebbe riceverlo, questo Spirito di verità, questo Spirito Santo? Lo dico anche ai giovani, che man mano che si cresce si diventa più recettivi. Non vuoi far crescere questo Spirito Santo in te, in noi, lo dobbiamo far crescere. Lo Spirito della verità è lo Spirito Santo di Dio. Lo Spirito della verità è l'amore di Dio, perché Dio è amore. Chissà dove è scritto questo, che Dio è amore. Primo Giovanni, capitolo 4, 8 per i vostri appunti. Difatti dice, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Dio è amore, e chi non ama, anche se va in chiesa, anche se predica, anche se fa 10 messe. In Romani 5, un'altra scrittura importante, dice, ora la speranza non delude, Romani 5, versetto 5, la speranza non delude, è una cosa certa questa speranza che Dio infonde in noi. Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. E notate il grande miracolo che accade attraverso lo spargimento di questo Spirito Santo nei nostri cuori. Lo Spirito Santo serve a renderci capaci di amare Dio. Il popolo di Israele del primo patto osservava i comandamenti malamente, ma anche quando li osservavano alla lettera non conoscevano Dio realmente. Ma appena lo conoscevano quelli che hanno visto agli inizi, ai tempi di Mosè, i miracoli. Ma poi troppo facilmente se ne dimenticavano, non amavano Dio. Anche quelli che alcuni dicevano sì, la legge di Dio è veramente giusta, però facevano una distinzione tra la legge e Dio. Dio, ma Dio chi è? Ma Dio cos'è? Dio dov'è? E allora finirono con l'amare talmente la legge, sostituendola a Dio. Anche così si può diventare idolatrici. Amare la legge anziché Dio. Amare la legge più del Dio che l'ha data. Quindi notate bene, in Giovanni, sempre 14, nel versetto 15, lui dice, se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. In realtà non c'è qui l'enfasi, ma quello che Gesù sicuramente voleva dire, se voi mi amate realmente, cioè se voi mi amate realmente, vorrete osservare i miei comandamenti con tutto il cuore e non per costrizione, non come un intralcio ai nostri desideri, non semplicemente per paura di essere puniti. Se voi mi amate, osserverete questa, la mia legge, la mia parola, come una cosa lieve, spontanea, come quando un fidanzato, un innamorato, non ha bisogno di essere spinto per andare a baciare la propria amata. In primo Giovanni, nel capitolo 5, nel versetto 3, dice, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e poi specifica che i suoi comandamenti non sono gravosi. Sono gravosi a chi, non avendo lo Spirito Santo, diventano gravosi. Difatti, quelli che si sono disfatti dei comandamenti di Dio non avevano amore per Dio. Li vivevano queste cose come un intralcio, un peso, un impedimento ai loro desideri. E quindi, quando uno ha l'amore di Dio, non vediamo i comandamenti come gravosi, non li vediamo più come dei semafori rossi. Questo non lo posso fare, quello non lo posso fare. Sapete, tanti dicono, no, la Bibbia non mi interessa perché ci sono troppi divieti, ci sono troppi semafori rossi. Ma li vedremo invece come delle luci che illuminano il nostro cammino, i comandamenti. Diventano delle luci che illuminano il nostro cammino. Ma non so se avete notato quanti se in queste semplici scritture dal significato profondissimo, quanti se qualcuno ha sete venga a me e beva, se mi chiederete qualche cosa io la farò, se voi mi amate osserverete realmente la mia parola, quanti se. Questo se ha molto a che fare con la chiamata di Dio. Cioè Dio sapeva bene che nell'era presente la maggior parte della gente non ha sete, la maggior parte della gente non va a Lui. Non ha sete di verità, non si rivolge a Lui e nemmeno ama i Suoi comandamenti. Difatti una scrittura che tutti noi conosciamo, Giovanni 6,44, nessuno può venire a me se non che il Padre lo chiami, lo tiri. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Dio chiama soltanto chi ha sete. Chi non esita a mettersi in gioco? Chi è disposto a vedere la propria miseria e a riconoscere che senza Dio è perduto o perduta per sempre? Ed è disposta quella persona anche a pubblicarla attraverso il battesimo. Perché il battesimo è una confessione pubblica. È come dire al mondo, ho peccato. E mi ravvedo, e la via di Dio è la via della mia salvezza. Gloria a Lui sia la gloria. Difatti, andiamo in 2 Corinzi capitolo 7, nel versetto 9, cominciamo dal versetto 9, riconoscere la propria miseria è qualcosa di molto doloroso, però porta alla guarigione. Lo ripeto, riconoscere la propria miseria o la propria malattia spirituale è una cosa molto dolorosa, però porta alla guarigione. Secondo Corinzi 7,9 dice l'Apostolo Paolo, lo dice ai Corinti: ora mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento, al pentimento, perché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno. Perché la tristezza, secondo Dio, nel versetto 10, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, e la salvezza è fonte di gioia, del quale non c'è mai da pentirsi, mentre la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco quanto premura nel versetto 11, vedete il cambiamento, vedete la crescita. Tante volte noi diventiamo statici, viviamo con un difetto, con una debolezza, con una miseria, come quello là che si girava a destra, ma vorrei farla uscire dal mio cervello questa cosa, e non esce, e dice: con quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza secondo Dio. Anzi, quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio e zelo, e quanta mortificazione, quanta capacità di mortificare i desideri malsani. Questo è un processo di crescita spirituale che non deve essere soltanto iniziale al battesimo. Dio continua a chiamare al ravvedimento ogni giorno anche tutti noi che siamo già battezzati, affinché cresciamo nella grazia e nella conoscenza di Dio. E questa consapevolezza dobbiamo averlo quando siamo maggiormente riuniti, perché quando siamo soli è facile essere cristiani, non ci si confronta con altri. Un pastore della grazia senza opere ha chiesto: ma fino a che punto dobbiamo crescere? Beh, gliela diamo o non gliela diamo questa risposta, un modo più specifico? Beh, andiamo in Galati capitolo 5, versetto 22. Galati 5, versetto 22. Leggiamola bene con tutti i nostri occhi. Galati 5, versetto 22. Dove dice che il frutto dello Spirito è amore, in contrapposizione ai frutti delle opere della carne. Le opere della carne sappiamo che sono opere che producono la morte. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine. E notate che fra le ultime cose mette una parola che tante volte noi è proprio lì dove manchiamo di crescere: l'autocontrollo. L'autocontrollo nel avere una, nella irascibilità, per esempio verso la propria moglie o verso il proprio marito o verso un proprio fratello che si dimentica il portafoglio. Oppure possono essere tanti motivi, cioè che non abbiamo autocontrollo. Perché la mancanza di autocontrollo tante volte ci porta a creare risentimenti, a dire anche battute, a dare dei giudizi, e ci crea un sentimento negativo. Chi pensa di non dover crescere in queste cose sbaglia. E il mondo non pensa affatto di dover crescere in queste cose, per questo il mondo è povero e debole. Nei Proverbi, capitolo 25 e 28, Proverbi per i vostri appunti, 25-28, dice che l'uomo che non ha autocontrollo è una città smantellata, priva di mura, dove il diavolo entra e ne fa proprio razzia, fa conquista. Quindi diventiamo alla mercé, preda del diavolo, e pensiamo e facciamo cose sbagliate. Anche doppie vite. Abbiamo totale autocontrollo sui nostri istinti e pensieri negativi? una domanda che dobbiamo, a cui dobbiamo dare risposta. Abbiamo bisogno di crescere in queste cose ogni giorno. Infatti la tristezza, secondo Dio, produce che cosa in noi? Sdegno, pentimento, desiderio di fare il bene, lo zelo, non la staticità, la passività. E se noi facciamo questo, ragazzi, vi assicuro, come esperienza, i risultati sono straordinari. In Giovanni 14, torniamo in Giovanni 14, quello che dice Gesù lo dice non per darci una falsa speranza, dice: in verità vi dico, che chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. E ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. E andando al Padre, lui ci avrebbe mandato il suo stesso Spirito. Cosa significa fare anche egli le opere che lui fa? Lo fa, significa seguire le sue orme. Quanti seguono le orme di Cristo? Se vogliamo parlare delle feste, nessuno fa le feste di Dio nel mondo cristiano, cosiddetto cristiano secolarizzato. Nessuno osserva le feste di Dio. Hanno inventato tante altre feste, ma ovviamente queste le feste sono dei rituali, loro dicono, e quindi non sono così tanto importanti. Ma lo dice anche nell'essere esaudite dal Padre, e lo dice soprattutto nei comportamenti. Cioè Gesù mica era totalmente santo nel suo modo di comportarsi, però davanti al diavolo che gli prospetta tutti i regni del mondo, o tutte lui come uomo, nel quale fu tentato in ogni cosa come ognuno di noi, lui poteva pensare come Galicola, poteva pensare come Erode: io mi prenderò, come pensano tanti uomini, tutte le donne belle di questo mondo. Poteva anche ragionare così, molti ragionano così: sesso, denaro e potere. In questo mondo si ragiona attraverso questi tre pilastri: sesso, denaro e potere. Questo gli offriva Satana. Però lui ha detto che se noi in effetti andiamo da lui e crediamo in lui, noi saremo come lui. Avremo questo autocontrollo. Che meraviglia! Guardate che è una cosa che vale più di qualsiasi tesoro sulla faccia della terra. Dio ci chiama continuamente mediante la Bibbia, ma con parole moderne, e dice: Carmelo, Carlo, Giuseppe, Valentina, deciditi a crescere. Deciditi a crescere. Perché tante volte abbiamo bisogno di questo richiamo. Quando lui dice: crescete nella grazia e nella conoscenza, è diventata una cosa talmente che santimoniosa, che ha perduto il suo valore. In realtà Dio ci vuole scuotere: crescete! Decidetevi a crescere. In altre parole, datevi da fare, non siate passivi, non fatevi ingannare da quelli che vi dicono che avete già raggiunto il traguardo, la salvezza. Il mondo è pieno di questo, il mondo cristiano è pieno di queste falsità. Noi siamo come le piante, che ci fa crescere, le piante che le fa crescere Dio, ma noi le dobbiamo innaffiare. Quindi noi dobbiamo andare da Cristo per innaffiarci di acqua viva. Facciamoci perfino la doccia, se volete, il bagno, con il bagno schiuma. Restiamo lì per avere, essere tutto improfumati di santità. È nostro compito andare a prendere quell'acqua viva e chiederla a Dio ogni giorno. In Filippesi 2, ci stiamo avvicinando alla fine, in Filippesi 2, nel capitolo 12, Gesù parla ai suoi discepoli di ogni tempo attraverso l'Apostolo Paolo. Cosa dice? Filippesi 2, dal versetto 12. Così, miei cari, voi che foste sempre obbedienti, non solo come quando ero presente, ma molto di più adesso che sono assente, e Gesù è assente, persona come persona, dice: adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo, e fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri. Questa è la crescita, il livello di crescita a cui Dio ci chiama, affinché siamo figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa nella quale risplendete come astri nel mondo. Non necessariamente questa luce deve essere vista da un mondo che si rifiuta di vederla. Ma avete mai visto voi il pianeta quando, per esempio, l'Italia e tutte le città sono tutte illuminate al buio, il satellite vede tante luci? Dio vede noi, le nostre luci. E un giorno il mondo che ora non vede, non ci vede come luci, ci vedrà nel giorno che verrà, ci vedrà come le luci di Dio. E saremo come dei fari per loro. L'andare da Dio e bere il suo spirito richiede da parte di ognuno di noi una chiara consapevolezza che soltanto il suo Spirito Santo può farci crescere. Soltanto il suo Spirito Santo può farci crescere. Quindi dobbiamo andare e bere, andare e bere, chiedere e ci sarà dato. Occorre la nostra ferma decisione, la nostra ferrea volontà di far prevalere lo Spirito di Dio sui nostri istinti e desideri disordinati. Ci sono molti istinti legittimi, la fame, il vedere delle belle panorami, ma tante volte i nostri istinti, i nostri desideri, i nostri sensi, cinque sensi, tante volte sono usati dal diavolo e quindi anche da noi, in modo disordinato, in modo da peccare. In conclusione, fratelli e sorelle, andiamo in Secondo Pietro, mi piace concludere con questa scrittura. In Secondo Pietro capitolo 1, dal versetto 5, Secondo Pietro capitolo 1, versetto 5, leggiamolo insieme, questa scrittura molto edificante, conclusiva, dice: voi, per questa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù. Il verbo aggiungere significa crescita, crescere. Aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù aggiungete la conoscenza, parlando di conoscenza spirituale, e alla conoscenza, notate bene, l'autocontrollo, e all'autocontrollo la pazienza. Tante volte falliremo, ma non dobbiamo fare come Giuda che andiamo ad impiccarci perché abbiamo fallito. Dobbiamo avere anche pazienza verso la nostra debolezza, perché Dio ci perdona e ci fa rialzare. E alla pazienza anche l'amore, la pietà, l'agape, e all'agape l'affetto fraterno, e all'affetto fraterno l'amore di Dio. Nel versetto 8 dice: perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi stiamo spiegando che cosa significa quell'esortazione di Pietro quando dice: crescete nella grazia e nella conoscenza di Dio. Significa aggiungere fede, virtù, conoscenza, pazienza, amore, autocontrollo. Bisogna crescere in tutto questo. E per poterlo fare bisogna fare un'analisi frequente, possibilmente ogni anno, specialmente quando ci accingiamo ad andare a prepararci per fare le feste di Dio. Quindi nel versetto 9 dice: ma colui che non ha queste cose, che resta fermo, che non cresce, è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. E perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai, cioè non peccherete mai, non inciamperete mai. E in questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il quale ha detto: un discepolo non è mai più del maestro, ma ogni discepolo perfetto è come il maestro. Questo per i vostri punti è Luca 6,40. Molti magari non si soffermano in questa affermazione di Gesù: un discepolo non è mai da più del maestro, ma ogni discepolo perfetto sarà come il suo maestro. non abbandoniamo questa via di seguire Gesù. Cresciamo nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, e a Lui sia la gloria ora e in eterno.